appena entrati, era visibile appena entrati nei cancelli, magari chiudiamo un pochino, perché se si approccia un po' troppo la luce, la fotografia serve a poco in questo caso. Adesso la mia rosa e rosa che voluto che portassimo qui, vedrò che rientra, ma anche la fotografia, rende la qualità nel volto. Siete d'accordo, sapete tutti, le riproduzioni non sono certamente l'opera stessa, però alcune sono più vicine di altre. Ecco, in questo caso direi proprio che siamo molto lontani. E adesso ne chiacchieriamo un momento, poi, non so, 10 minuti. Ecco. Poi io ho una piccola, io adesso cercherò proprio di dirvi cosa ho trovato io, cosa mi è piaciuto, perché l'entusiasmo è alto in quel momento. Sono impattato di fronte a questa cultura. Cultura poi è utile, quindi dice troppo poco. Comunque la visione era più o meno questa, marcati i cancelli, soltanto che quello è alto 12 metri, una casa di 4 piani, insomma. Ecco, enorme, è un'enorme testona, dopo vi dico di che cosa, perché anche il titolo, Rockes vuol dire cavallo d'ondo, respinto vuol dire effetto. Fatta di due, affettata nel senso che è fatta di due teste unite, tutte cose che non servono, che sono servite moltissimo a Jeff Koons per farla, che servono a noi perché ogni informazione è utilissima per andarci dentro sempre di più, ma che non servono dal punto di vista poi del risultato finale, del risultato dell'immagine. È una struttura d'acciaio, perché sono andato dentro a guardare il capace, sono salito sulla pedana che non si poteva a guardare dietro, così si cresce. È una struttura tutta d'acciaio, canalizzata tutta di piccoli canalini che portano l'acqua all'esterno, sulla quale appoggiavano le spugnette, quelle che vi avete dato, forse erano i fiori, coperta da fiori, tutte di tutti i colori, di tutte le misure, di tutto. Lo sappiamo, l'arte dei giardini esiste da tanto tempo, c'è addirittura una specifica scienza per potare gli alberi di bosso, un particolare che adesso non mi ricordo, come lo sapevo io, non mi ricordo come lo ed è davvero, è stato per me un impatto emozionante, perché lì mi sono proprio accorto, mi sono proprio reso conto di quello che cerco sempre di dire ai miei studenti quando cerchiamo di parlare di storia dell'arte, di queste cose, così io cerco sempre di dire, non commettete un grave errore di fronte a un'opera d'arte di paragonarla a quello che voi credete sia bello o brutto, cioè a quello che sono, che è la vostra opinione. Lo so che non è facile separarsene da quello che noi crediamo bello o brutto, però mettetemi nelle condizioni di una radio ricevente. L'opera d'arte similmente è una radio trasmittente. L'artista sceglie di trasmettere su un certo canale una certa cosa. Se la vostra radio ricevente, se la nostra radio ricevente non è sintonizzata, non ne conosciamo la sintonia, non sappiamo su quale canale l'artista trasmette, non coglieremo mai nulla, non ci arriverà mai niente. Possiamo essere sotto l'antenna che trasmette, ma non sentiamo nulla, non vediamo niente. Quindi rendiamoci disponibili alla sintonizzazione di fronte all'opera. Ecco, di fronte a questa cosa qui proprio c'è stato quell'impatto che ti fa capire che quella sintonizzazione che io conoscevo, che sapevo cosa voleva fare, credo di saperlo ancora adesso, mi sbaglierò su certe cose, ma lo so cosa voleva Jeff Koons, lì in quel momento lì mi sono sentito proprio come se avessi la radio ricevente che riceveva ad altissima frequenza. Qualche cosa, guardate, non sto parlando di mistero dell'opera d'arte, non sto cercando di dire quello, né? Sto cercando soltanto di dirvi che proprio non me l'aspettavo, e non me l'aspettavo da me, non me l'aspettavo da parte della mia radio anche, perché la sua radio lo sapevo che trasmetteva con intensità. Oltretutto era la prima opera grandissima, enorme, eclatante, così, della mostra che stava dietro, che anche quella era straordinariamente efficace, e questa è la qualità sempre di Bello, che si fa la mostra anche di Jeff Koons, che qua anche non tutte le mostre possono essere, guardate che le mostre possono essere belle o brutte indipendentemente dalla qualità dell'artista e dalla qualità delle opere. Non è mica vero che le mostre fatte di belle opere sono belle mostre, per l'amor di Dio, assolutamente no. Quindi nel caso di Bellio invece c'era proprio questa sequenza, di questa, come dire, di questa idea di Jeff Koons, che sì, la vostra De Rosa ha parlato di post-pop, qualcosa, certamente è un artista americano, certamente la sua parte per fortuna sta alla base, per fortuna nel senso che tutte le opere hanno un background, vengono da qualche parte, nessuno nasce così privo di radici, e Jeff Koons le sue radici nella pop art americana le ha senza dubbio, peraltro io l'ho amata tanto e l'amo ancora tanto per il senso di libertà che mi aveva dato quando ero un giovane pittore. Quindi io capisco benissimo che uno come Jeff Koons avrebbe potuto intuire di tutto, trasformando il punto, rivedendolo, poi ve ne parlerà sicuramente, io credo, non la fine, ma il marco di Alessandro Costino. Perché è una mostra fatta, e adesso le vediamo brevemente, non sono molte le immagini che vi ho portato, sono un po' mescolate, sono un po', però mi servivano per farvi vedere una certa procedura. Andiamo avanti. Ecco, la prima sala è quella dedicata agli esordi di Jeff Koons, che è un artista che anche in questo è anomalo, di solito si va sempre a cercare di qualche disegnino dei 18 anni, qualche quadretto ritratto dalla nonna, qualche quadretto con su qualche cosina che possa ricordare che lui è cominciato così. No, Jeff Koons incomincia con queste, da quanto si sa, da quanto ho visto, da quanto so io, poi magari tutt'altro, però la prima sala della mostra da Bellio era la sala degli aspirapolveri, che anche qui vista così non è impattante, eclatante come vederla davvero. Sì che sono aspirapolveri, sì sono dentro nelle teche, sì sono illuminate dal nero, però proprio per questo stare assieme prima di tutto tra loro, non singolarmente, per questa assoluta mancanza di partecipazione manuale dell'artista alla cosa, e questa sarà una caratteristica sempre di Jeff Koons, sulla quale insisterà tutta la vita, lo sta insistendo ancora adesso, e anche questa sala era sicuramente ben al di là della qualunque immagine di produzione industriale che potrebbe suggerire una cosa di questo genere. Andiamo avanti. In particolare, ancora un particolare.
Sappiamo
un'altra. Ecco, io spero che dopo aver visto quella là, vedere questa qui, perlomeno mi imbarazzi un po'. Ecco, vi metta nelle condizioni di dire sì, ma allora non è soltanto quello Jeff Koons, non è soltanto è una produzione popular, cioè l'idea di dire che la pop art ha una caratteristica fondamentale, tutta, anche, soprattutto quella dipinta, di non avere mai come modello la realtà, ma l'immagine popolare della realtà. Tutto quello che era servito agli artisti come modello, magari non a Rauschenberg, ma già a Jasper Johns di più, ma a Jim Dine e a tanti altri, Oldenburg, a tanti altri artisti, è proprio la pubblicità, l'immagine pubblicitaria della realtà che era diventata dominante sopra la realtà stessa. Questa è una ceramica, e ha fatto parecchie opere di ceramica, e anche qui ha cercato i materiali più, come dire, più consoni a quello che voleva trasmettere, questa, come dire, graffiante dolcezza, gradevole dolcezza, con quei fiorellini per terra, con tutto quello che comporta un'immagine che non si, per quale non si può accusarlo di nulla se non quella di essere kitsch, di essere il più possibile di cattivo gusto, nel senso che il gusto è solo qualcosa qualcosa che ha a che fare col momento storico. Il buon gusto è il cattivo gusto di domani, di sicuro, il buon gusto di oggi, come è stato relativamente all'opposto quello che è passato. Andiamo avanti. Questo è Leonardo, San Giovanni di Leonardo, quello del Louvre, Parigi, dipinto, croce in mano, croce in lino, soprattutto già il Leonardo, San Giovanni di Leonardo è come le unghie sulla lavagna, già c'è qualche cosa che ha a che fare lui, il quadro di Leonardo, è un quadro imbarazzante davvero, perché così. E questo dice Kunz caratterizza tutto, lo accentua rendendolo un po', cioè un'immagine qualunque. Immagine proprio popolare. Anche qui guardate che Jeff Koons ha mai messo un dito per produrre queste cose. È una scelta sua di giustificare. Andiamo avanti. Lui, credo che sarebbe bello poter passare un'oretta a chiacchierare degli artisti e di quanto loro assomigliano alle loro opere. Vale per gli artisti viventi, per i contemporanei, vale per quelli del nostro tempo, però è un giochetto che vale la pena di fare. Ecco, se io dovessi scegliere uno che assomiglia alle sue opere, è proprio Jeff Koons. Questa immagine fa di tutto per assomigliare, andiamoci bene, non perde occasione di assomigliare alle sue opere, però le vedete lui. E a questo proposito, no, andiamo avanti un pochino, l'ultima cosa che ho da dirvi, poi lascio la parola. E queste sono enormi immagini di acciaio, di metallo, non so se siano acciaio, l'ho toccate senza, no, senza farmi vedere, è impossibile, ma quando era distratto il custode sembrano proprio di metallo, ma l'effetto davvero quello dei palloncini, palloncini copiati degli artisti di strada, no? Proprio la sensazione, sono segreti di Robert, sono cose che in questa stanza non ci stanno. Ma soprattutto in particolari del tutto, le grinzette, la grinzetta che c'è in basso lì e così, che è proprio tipica della gomma, non è gomma, di una qualità della pittura sopra, del colore specchiante come Pedro della Ferrari di Maranello, tutto virato e voltato a questa intensa immagine. Ecco, vedete un'altra cosa, un'altra? Un'altra della sala, questa non era la sala, non era sala di Bello, è un'altra mostra, però questa sensazione della più folle immagine pop pubblicitaria la vedi in opere come questa. Andiamo avanti. Questa è un'altra sala di un'altra mostra, un altro. Quelli là sono tulipani, hanno il gambo. Sono il gambo e avanti. E questi sono dei quadri, sono dipinti. Non lo so come, non chiedetemelo. Io di solito riesco a capire almeno quello, riesco a capire come fanno a dipingere le cose. Questo qui è la denominazione, poi è un po' impostore di sicuro, olio su tela. Non ci credo, sui geroscopici, così c'è scritto olio su tela. Questo è 3 metri per 3 metri, cioè la fettona di Tote in mezzo al cielo, fa lucido. Dei dolci, proprio credo di non dover neanche parlarvi dell'espressione dei contenuti dei soggetti, ce n'è un'altra. Per cui tutto, dipinto, i suoi tulipani d'acciaio trattati come soggetto di un quadro, questo è il quadro, perché questo è dipinto, con un'evidenza plastica, ma anche davvero, vedete delle cose che stare attenti a non andarci addosso, che ce n'ho. Perfettamente dipinte, ma preferirei che nessuno lo spiegasse come sono fatti. Il gelato più colorato possibile, il dolce più colorato possibile allo stesso modo. Andiamo avanti. E lo Spring Rock, che era ancora quello lì, questo a Versailles, quando l'abbiamo montato a Versailles. Due teste, perché? Perché lui dice che quando era giovane, era piccolino, aveva il cavallo d'oro, l'aveva conservato, poi l'aveva dimenticato, poi da adulto aveva comprato un altro cavallo d'oro, si è accorto che le due metà avrebbero potuto in qualche modo non combaciare ma essere complementari l'una all'altra, avevano tutte e due le maniglie per appoggiarsi, capite benissimo che è un'immagine anche questa estremamente banale. Ecco. Concludo con una cosa sola, avete tantissime altre cose, forse sono stata anche un po' troppo farraginosa. No. Concludo con una cosa, che per me è stata, ritorna quell'idea di cercare di comunicarvi cosa ho provato io. Nella mostra, nella sala, nel museo di Velle, scusate, in alcune sale c'era Kandinsky, come vi dicevo, c'era Mondrian, c'era Picasso, c'era Bacon, tra voi, tra i più belli che io ho visto, li ho visti da Velle. E c'era una sala strepitosa, piuttosto grande, con 7-8 quadri di Roscoe. Roscoe è quel pittore di origine russa ma americano, dei colori della, di questi colori che sembrano pulsare sulla tela, di questa sensazione che tutto batta, che tutto si illumini, si muova. 7-8 quadri sulle pareti e 4-5 sculture di Giacometti, delle ultime di quelle delle donne di Venezia, di quelle figure piuttosto alte che camminano, che si muovevano. Ecco, eravamo io con un amico anche, e eravamo lì in questa sala e guardavamo le altre persone che erano dentro, che si muovevano ad agio, poche, e ci siamo, di persone vere, e ci siamo accorti che erano un disturbo. Ci sarebbe piaciuto che non ci fosse dentro nessuno e ci fossimo stati solo noi a guardare, muovendoci assieme alle donne di Venezia, di Giacometti, muovendoci davanti ai quadri di Roscoe, cioè con tutta questa ardire, questo rispetto che sembrava un po' sacrale. Ecco, nel Versailles, pur subito dopo, invece c'erano i bambini che correvano, c'erano le mamme che rincorrevano i bambini, c'era questa vitalità dell'opera d'arte mescolata alla gente che assomigliava a, erano tutti colorati, sicuramente quelli vestiti di grigio andavano da Giacometti e da Roscoe, non per parlare male di Giacometti e Roscoe, guai, non intendo assolutamente guai, per me guai parlare, per parlare bene di una cosa parlare male di un'altra senza ragione, non c'è nessun motivo, però è andata un po' così, grazie.